Dunque, dice l'articolo 123 nel Nuovo Testo: ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Notate, è anche interessante, e questo fa parte del degrado linguistico della nostra legislazione, che nel testo del titolo quinto il legislatore usa categorie dottrinali, così come usa competenza concorrente, competenza esclusiva, invece di dire che cos'è, e qui usa la parola forma di governo, che è un'espressione che è usata in dottrina, ma anche contestata in dottrina, perché per esempio io la forma di governo, sì, tendenzialmente quelle cose sono costretto a insegnarle, ma ritengo che non sia una questione che abbia un formato. Che cos'è la forma di governo? Come si governa un sistema? Come si governa un sistema è fatto per il 15% da norme costituzionali, per il 30% da norme che stanno sparse in ordinamento e per il resto da sistema politico. Se uno vuole capire come funziona la forma di governo, deve vivere in quel paese e può fare una descrizione della forma di governo. La forma di governo è un concetto descrittivo. Tanto è vero che si parla normalmente della forma di governo della Repubblica Romana oppure della Polis Greca. È semplicemente un riassunto di quello che sono i contenuti, per cui tutto il dibattito sulla forma di governo è tendenzialmente un dibattito fuorviato. Allora, che questa fuorviatura si ritrovi dentro in Costituzione a me non fa piacere, nel senso che non mi pare che ci sia chiarezza. Infatti su questa parola si è svolto un contenzioso. La forma di governo che cosa implica? Quali sono gli elementi della forma di governo? Quando si dice che lo statuto fissa la forma di governo, che cosa sta dicendo? Che cosa sta attribuendo? Per esempio, la forma di governo comprende anche la produzione degli atti normativi, per cui dicendo tu sei autonomo nel dare la forma di governo, dici anche tu sei autonomo a configurare i tipi di atti normativi oppure no? È una domanda, nel senso che nessuno sa la risposta. Il cattivo uso di terminologie pseudoscientifiche. Allora, lo statuto determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Anche qui, principi fondamentali sappiamo che non si sa che cosa siano, e l'organizzazione si sa che cos'è, ma il funzionamento no. Questo è il principio generale di funzionamento della regione. Possono essere il principio di efficienza, trasparenza, eccetera, oppure possono essere anche regole all'interno delle procedure, non si sa. Lo statuto regola l'esercizio di diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi delle regioni e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Allora, tutto è, questa espressione è derivata dal vecchio articolo 123, che diceva che lo statuto di allora fissa le norme relative all'organizzazione interna della regione. Vedete che l'espressione era diversa, le norme organizzative. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum e provvedimenti sulle leggi e provvedimenti amministrativi e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Questa seconda parte è presa dal vecchio testo, la prima parte invece è nuova, è scritta con qualche approssimazione. Qui arriviamo alla procedura rinforzata. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata. Notate che bello è questo italiano, no? Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata. Bello, un capolavoro di lingua italiana. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate in intervallo non minore di 2 mesi. Vedete, qui in sostanza si evoca un po' la procedura di revisione costituzionale, la doppia approvazione con un intervallo, è abbassata di tono, infatti l'intervallo non è di 3 mesi come per il 128, ma di 2 mesi, e la maggioranza è sempre richiesta in prima e seconda lettura, e questo è diverso perché a livello nel 138 è solo una seconda lettura, è sempre richiesta la sola maggioranza assoluta. Per tale legge non è richiesta la posizione del visto da parte del commissario del governo. Questo ormai non ha nessun senso, perché con la riforma del 2001 nessuna legge regionale ha più il visto del commissario regionale, del governo, ma allora serviva per dire, mentre tutte le leggi regionali sono provviste di visto, che vuol dire che hanno un controllo preventivo del governo, ormai eliminato, lo statuto non ce l'ha. Il governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Qui si introduce per la prima volta il sistema del controllo successivo, abbreviato 30 giorni, per cui la promulgazione del la proclamazione dello statuto è sospesa. Non c'è più il commissario che vista, il governo che rinvia e così via, ma c'è una sospensione dell'entrata in vigore, per cui il controllo resta preventivo, perché sospende la promulgazione, e il governo può impugnare la delibera legislativa, perché non è ancora una legge regionale, di fronte al governo. Per cui per quella sospensione di 30 giorni è una sospensione della promulgazione della legge. Diciamo che questa è la legge del 99, introduce una procedura che è una via di mezzo da quella precedente, rinvio della legge, di approvazione, impugnazione preventiva, e quello che è oggi il sistema, entrata in vigore della legge promulgata, impugnazione del governo entro 60 giorni. Questa è una via di mezzo, nel senso che resta un controllo preventivo, l'unico controllo preventivo rimasto, ma senza la procedura del rinvio. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi della sua pubblicazione ne faccia richiesta un 50° degli elettori o un 1/5 dei componenti del Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto al referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Questa è un'altra norma che ha creato contenzioso e un notevole casino, perché qui si parla di pubblicazione dello statuto. Di che pubblicazione si sta parlando? Perché da come è messa la sequenza sembrerebbe che il Consiglio ha le due letture, le due approvazioni, alla fine dell'approvazione viene pubblicato e entro 30 giorni il governo può impugnarle, però entro 3 mesi il popolo può chiedere il referendum. Se è la stessa pubblicazione, il referendum viene chiesto su un atto non è ancora entrato in vigore, per cui un referendum preventivo. Il che significa che dopo la pubblicazione, questa è l'interpretazione che è passata, dopo la pubblicazione notiziale, come quella delle leggi costituzionali, si sospende la promulgazione. Entro 1 mese il governo può sollevare la questione ed entro 3 mesi il popolo può chiedere il referendum. Questa è l'interpretazione che è passata, perché la procedura non è per niente chiara. Per cui c'è una sospensione con due periodi diversi e entro 3 mesi si possono chiedere le firme, che vuol dire che per 3 mesi comunque lo statuto resta sospeso. È una corsa ad ostacoli. La Regione approva lo statuto, lo pubblica, conta 30 giorni. Se il governo non impugna, comunque resta ferma, perché deve vedere fino al 29° giorno se qualcuno non deposita la richiesta di referendum. Se deposita la richiesta di referendum, ovviamente si sospende la procedura. Se il governo impugna, ovviamente si sospende la procedura, per cui una procedura che resta sospesa o fino a quando la Corte non risolva la questione sollevata dal governo o fino a quando il referendum non viene svolto. Con quest'ultima norma, che non è priva di difficoltà interpretativa, lo statuto sottoposto al referendum non è promulgato, non è approvato dalla maggioranza dei voti validi, il che significa che per questa norma non c'è quorum, se no non sarebbe scritta in maniera diversa, è la stessa del 138. Il problema si è sollevato per la regione di Sardegna, dove non c'è lo statuto ma c'è la legge statutaria, come poi vedremo, e dove una legge interna sembra prevedesse il quorum, ed è stato un contenzioso micidiale, è una delle cose che poi ha portato alla sconfitta di Soru. Vedete, dello scrivere le norme bellamente, simpaticamente, leggermente, senza specificare esattamente quelle che sono procedure estremamente complicate, e vi assicuro che sono estremamente complicate. In tutte le regioni abbiamo avuto dei problemi. In Emilia Romagna credo di aver eliminato il caso, ma ci ho lavorato su diversi giorni, perché è un problema, addirittura sto chiesto un parere del Consiglio di Stato, cosa che non si dovrebbe fare mai, ma su quello non mi avevano consultato, e poi c'era il problema di come venire a capo del parere del Consiglio di Stato. Per qua il problema è l'impugnazione fatta dal governo, sospende il periodo di 3 mesi per la raccolta delle firme? Perché la cosa è interessante, perché la Corte può darti anche una risposta che è una risposta che modifica lo statuto. È stato proprio il caso dell'Emilia Romagna. Ti dichiara illegittima una disposizione. Quella disposizione di conseguenza viene cancellata dalla delibera legislativa. Questo vuol dire che deve riprendere dall'inizio il procedimento? Perché sicuramente l'atto è nuovo.
La
No, no, per il merito. Il governo ha impugnato tutti gli statuti, il governo centrodestra, giusto per restare in esercizio, ha impugnato tutti gli statuti approvati dai governi di centrosinistra delle regioni, più quello della Calabria, che è un caso a sé che vi racconterò perché è emblematico di questo paese. A questo punto la Corte ha dato tranquillamente ragione alle regioni su tutto, salvo su una norma, che non era una norma fondamentale, era una normina. E su questo ha detto no, non la puoi mettere, ma non perché sia illegittima, perché è materia della legge elettorale, te lo risolverai con la legge elettorale. A questo punto lo statuto non ha cambiato nulla, ma il problema che si è posto è, essendo un atto nuovo, formalmente nuovo, perché c'è una norma in meno, va riapprovato dal Consiglio, che vuol dire che bisogna ricominciare come nel gioco dell'oca, dalla prima lettura, la seconda lettura, la pausa dei 3 mesi, eccetera, o si può andare avanti? Notate che questo avveniva tra il 94 e il 95, tra il 2004 e il 2005, con l'elezione del 2005. Una delle cose che definiva lo statuto era anche il numero dei consiglieri regionali da eleggere, piccolo condimento di tutto, no? Per cui erano dei problemi anche piuttosto seri. Il Consiglio di Stato ha detto che bisogna ricominciare dall'inizio. La Regione invece ha detto no, si va. Ma si va sulla base di un accertata non cambiamento di quello che il Consiglio aveva deliberato. Il Consiglio aveva deliberato quelle norme e quelle norme sono rimaste. Altro problema, ma se ricomincia a conteggiare il tempo per la raccolta delle firme? Perché io cittadino posso dire senza quella norma non lo voglio quello statuto. No. È un discorso ammissibile. Nel caso non gli fregava niente ai cittadini, ma potevo, io consigliere regionale, sono arrivato ad approvare quello statuto perché c'era quella norma. Tu me la togli e non la provo più e raccolgo le firme per proporre il referendum. Capite quanti incredibili casi si realizzano, no? E la Regione Emilia-Romagna è andata avanti, ha deciso che non c'era bisogno di riprendere i termini, c'è stata una bella forzatura, devo dire, e il Presidente ha promulgato. Era una via in qualche modo obbligata, nel senso che a un certo punto il Presidente ha detto bene, io promulgo, poi vediamo che cosa succede. Ed è successo che il Governo gli ha fatto ricorso. Ma siccome il governo ha dei tecnici che io non vorrei avere neanche per portare il supposto cane che non ho a fare la pipì, perché non sono capace neanche di delinquere, si fanno beccare sempre, invece di fargli un conflitto di attribuzione sull'atto di promulgazione, secondo la vecchia giurisprudenza della Corte, tu promulghi una legge senza averne il potere, perché è una legge che non ha avuto l'iter previsto dalla Costituzione, per cui il governo a tutela dell'ordinamento costituzionale avrebbe dovuto fare un conflitto di attribuzione sull'atto della promulgazione. Era quello che si temeva in Emilia Romagna. E invece il governo ha impugnato la legge statutaria per la seconda volta. L'aveva già impugnata la prima volta. L'ha impugnata la seconda volta. E la Corte ha detto, mi dispiace, ma questo non è previsto dalla Costituzione. Per cui sul piano processuale ha dato ragione all'Emilia Romagna e lo statuto è entrato in vigore. Ma voi capite che tutto questo nasce da una scrittura tecnica cattiva di questa norma costituzionale, cioè non sufficientemente calibrata. E questo è uno dei tanti problemi. Ultima norma di questo 123, oggi in discussione in tante parti, in ogni regione lo statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali quale organo di consultazione fra le regioni e gli enti locali. Di questo non vi parlo perché è come parlare del due di picche, lo stanno facendo, nessuno lo sta consultando perché insomma è un problema, magari ne parleremo in coda. Allora, questo procedimento di formazione dello statuto è un procedimento oggettivamente complicato, ma non perché sia complicato nei tempi, perché i tempi, bene o male, sono un'approvazione a maggioranza assoluta, 2 mesi di tempo, un'approvazione a maggioranza assoluta, il che significa una votazione, perché non ci sono emendamenti, 2 mesi e un giorno, e 2 mesi e un giorno scattano 3 mesi, per cui sono 5 mesi e un giorno. Dopo 5 mesi e 2 giorni lo statuto è fattibile. Tutto il problema è il periodo che si prende il Consiglio regionale prima per discutere lo statuto. Allora, questa legge è del 1999, 22 novembre del 1999, oggi mancano ancora alcuni statuti, per esempio del Veneto. La Lombardia l'ha adottato nell'estate dell'anno scorso, la Campania anche. Come dire, ci sono regioni a cui il Veneto non so quando lo approverà, se lo approverà, ma non è per quest'anno. Il che vuol dire che si va al meglio al 2011, 12 anni per fare lo statuto. La Lombardia ci ha messo solo 10. La Campania ci ha messo solo 10. La prima a arrivare è stata la Calabria, ma dopo vi racconto il caso, questo è un caso di grande importanza. Il primo a arrivare in fondo è stata la Toscana, direi, 2004. Toscana, Umbria, Emilia Romagna e qualche altra regione sono arrivate nel 2004. Cioè ci hanno messo 5 anni. Perché? Il motivo è tutto interamente politico ed è un motivo di grande interesse. Allora, vi ho raccontato che questa riforma del 99 è stata proprio proponiata da tutte le regioni. Tutte le regioni erano d'accordo, a furor di popolo. Perché era un modo per stabilizzare quello che già nel 95 si era stabilito, questa elezione sostanzialmente diretta del Presidente della Giunta, che per le regioni era un modo anche di riguadagnare una certa posizione politica. Perché dopo che i comuni hanno ottenuto l'elezione diretta dei sindaci nel 93, i comuni hanno trovato una guida politica, una presenza politica molto forte, per cui nel sistema complessivo in Italia i sindaci rappresentavano le uniche autorità elette direttamente dal popolo, le uniche democraticamente investite. Poi diciamo, a partire non tanto dal 94 ma dal 96 col governo Prodi, si è potuto dire anche il Presidente del Consiglio dei Ministri ha un'investitura tendenzialmente democratica, è quello che sbandiera il Presidente del Consiglio ogni giorno, sono stato eletto direttamente dal popolo. Non è vero, perché non è così, però sostanzialmente c'è un'investitura elettorale del vertice dell'esecutivo. Così come negli Stati Uniti non è vero che il Presidente della Repubblica sia eletto direttamente dal popolo, ma l'elezione intermedia lì è ormai una formalità. Da noi non è esattamente una formalità, perché se il Presidente si dimette e il Presidente della Repubblica ne nomina un altro, diciamo che c'è una tendenza del sistema politico più che del sistema giuridico. Per i sindaci erano le due cose insieme. In mezzo a questi due esecutivi investiti direttamente da un sistema tendenzialmente maggioritario e con investitura elettorale del capo del governo, si trovava la regione che, oltre a essere l'ultimo ente a essere istituito, per cui aver avuto le difficoltà che vi ho descritto di entrare nel sistema, entrava nel sistema senza una legittimazione elettorale sufficiente. Per cui anche per questo motivo tutti hanno chiesto di avere una revisione della Costituzione che consentisse da un lato una certa autonomia statutaria e dall'altro anche di avere un'elezione diretta. Per cui le due cose sono andate insieme. E questo vi spiega la norma transitoria. La norma transitoria dice: fino alla data in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, perché il 122 dice che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica, per cui introduce non soltanto una competenza statutaria per la forma di governo, ma anche una competenza per la legge elettorale, nell'ambito dei principi. Ora, il sistema transitorio dice: finché non abbiamo entrambi gli strumenti, sia gli statuti che le leggi elettorali regionali, si applica un sistema elettorale fissato dallo Stato. L'elezione del Presidente della Giunta è contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali. Per cui prende il Mattarellum come sistema elettorale. Il Mattarellum prevedeva la designazione come vertice della coalizione dei presidenti delle giunte. Questo sistema viene adottato da questa norma perché non c'è più una designazione, ma un'elezione diretta e contestuale. Ma con il sistema è lo stesso. E la coalizione indica il candidato e il risultato delle elezioni è che quel candidato diventa presidente della giunta. È proclamato eletto presidente della giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Per cui c'è un'elezione con un sistema, il primo vince il posto, no? All'inglese, un maggioritario all'inglese, e che significa che il Presidente della Giunta non è detto che abbia la maggioranza assoluta dei consensi, può averne anche il 15% se tutti gli altri candidati ne prendono il 14%. Il Presidente della Giunta fa parte del Consiglio regionale, è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di presidente della giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto, ma queste sono cavolate sul secondo, sul miglior perdente. Poi ci sono norme eccetera, e quello che importa, ci sono alcune norme proprio elettorali approvate con legge costituzionale, norma transitoria della riforma costituzionale approvata con legge costituzionale, che contiene poi norme specifiche. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti si osservano le seguenti disposizioni. Entro 10 giorni della proclamazione il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli. Quindi il presidente nomina la giunta, che una volta era eletta dal consiglio, e non c'è scritto che la giunta sia composta da consiglieri regionali. Nomina e revoca i tipici poteri di un presidente in una forma di governo fortemente caratterizzata in senso presidenziale o comunque di premierato. E qui c'è la norma più importante. Nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto, bla bla bla, messa in discussione non prima di 3 giorni della presentazione, entro 3 mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Questo è quello che si chiama la clausola simul stabunt, simul cadent. Aut simul cadent. Non è un verso, per cui non è che stabunt fa rima con cadunt, come pensa il presidente Silvio, che l'ha citata a sproposito in qualche occasione, ma è una frase latina che dice o staranno insieme o cadranno insieme, e che vuol dire che il Consiglio regionale e il presidente della Giunta regionale sono entrambi contestualmente eletti dai cittadini e stanno insieme. Lo stare insieme e poi rafforzato da una norma del nuovo testo della Costituzione. Il nuovo testo della Costituzione è un po' difficile da leggere perché, siccome è stato fatto con la tecnica di emendamento, la numerazione degli articoli è rimasta la stessa, ma gli oggetti sono sparsi. Per cui noi troviamo una norma sul 122, articolo 120, dunque 121 ci dice quali sono gli organi, consiglio, giunta, presidente. Il 122 ci dice quali sono i sistemi di elezione, riserva di legge regionale concorrente per sistemi di elezione, e poi finisce dicendo il presidente della giunta, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta, cioè è messo nel testo della Costituzione quello che poi è confermato dalla norma transitoria. La norma transitoria dice finché non c'è statuto e legge elettorale si applica questa norma. La 122 ci dice la regola è che il presidente è eletto direttamente, però lo statuto può derogare da questa regola. Poi il 123 ci dice come è fatto lo statuto, il 124 è stato abrogato, il 125 ci parla di giustizia amministrativa che non c'entra niente, il 126 ci parla del scioglimento del Consiglio regionale. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente per gravi violazioni di legge, atti contro la Costituzione. Poi il secondo comma ci dice invece la cosa fondamentale. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. Qui non stiamo parlando di scioglimento, stiamo parlando di forma di governo, no? Sta dicendo che qualsiasi sia la scelta statutaria, comunque resta fisso in Costituzione il principio per cui il Presidente può essere sfiduciato. E questo toglie, diciamo, l'applicabilità negli statuti di un modello all'americana, cioè di assoluto dualismo tra esecutivo e assemblea. L'assemblea può comunque sfiduciare l'esecutivo. La mozione non può essere messa in discussione prima di 3 giorni, pausa di riflessione. La mozione deve essere motivata e approvata ad appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti, cosa che non c'è a livello parlamentare, dove la mozione di sfiducia può essere approvata a maggioranza delle attive. E poi c'è la frase importante: l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è eletto a suffragio universale diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte, le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio. La clausola simul stabunt e simul cadent viene fissata, oltre che la norma transitoria, anche come limite scritto in Costituzione al potere degli statuti, che possono designare la forma di governo che vogliono, però il Consiglio deve mantenere il potere di sfiduciare con una certa procedura l'esecutivo, e qualsiasi causa comporti le dimissioni del Presidente, sempre che le dimissioni, il Presidente sia eletto direttamente dal popolo, questa è la scelta statutaria, comportano l'applicazione del simul cadent, simul stabunt, simul cadent. Non sono stato molto chiaro, per cui ve lo rispiego. Lo statuto può scegliere elezione indiretta oppure l'elezione diretta. Se sceglie l'elezione diretta, deve contemplare la regola simul stabunt simul cadent. Se invece sceglie l'elezione indiretta, non c'è nessun problema. La mozione di sfiducia non comporta nessuna conseguenza. Secondo le regole del governo parlamentare, la mozione di sfiducia sarà seguita da una scelta, da un'elezione, da una nomina di un nuovo presidente dell'esecutivo. In via transitoria l'elezione è diretta. In via di principio la forma di governo è con il Presidente a elezione diretta. E voi capite che questo è un messaggio forte e chiaro posto in Costituzione. Cioè, come dire, la riforma del 99 va nel senso dell'elezione diretta e dell'applicazione della clausola. Però lascia libere le regioni di dotarsi di uno statuto diverso. Questo è il problema per cui le regioni hanno mantenuto in sospeso gli statuti per tutti questi anni, perché lo statuto viene approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta. È lui che fa lo statuto. E allora il problema che si pone è se i consigli regionali sono felici di optare per una forma di governo che li lega a filo doppio al Presidente della Giunta. Per cui il Presidente della Giunta non è più, come in passato, il prodotto di una scelta del Consiglio, è legato da il potere anche di direttiva politica del Consiglio regionale, e diventa invece il presupposto del Consiglio, perché il Consiglio viene eletto con un sistema elettorale che fa del Presidente il suo riferimento. L'emblema di questa trasformazione è il Porcellum, no? La legge elettorale scritta da quell'erede di Ulpiano che si chiama Calderoli. Porcellum è la legge per cui noi andiamo a votare per sostanzialmente delle coalizioni che poi hanno dei premi micidiali se vincono le elezioni come coalizione, e queste coalizioni si formano indicando la figura del Premier. Come vedete, il Mattarellum è stato assunto un po' dalla legge statale. no? Quello che io consideravo la forma, la legge elettorale più brutta del mondo, è stata presa come modello per costruirci sopra la legge elettorale per Camera e Senato, anzi per la Camera e per il Senato, poi c'è un'ulteriore follia dei premi di maggioranza regionali. Per cui la Camera dei Deputati viene eletta guardando al suo pivot, al suo punto di riferimento, che è quello del capo, che sarà il capo dell'esecutivo. E questo è coerentemente sviluppato nel Procedum, nel senso che i deputati non sono frutto di un voto di preferenza degli elettori, ma sono decise dalle segreterie politiche, nel senso che è un blocco di deputati che si estende o si restringe a seconda dei voti che prende quell'aggruppamento più premi di maggioranza, ma che sono messi in un ordine di graduazione fatto dalle segreterie dei partiti. È la cosiddetta lista bloccata, cosa che non si è inventato Calderoli, ma è una cosa che piaceva a tutti i partiti. Nessuna esclusa. Perché semplifica la vita dei partiti, naturalmente. E poi è giustificata in termini di risparmio delle spese elettorali, perché questo toglie qualsiasi interesse da parte dei candidati di farsi una propria campagna elettorale. Uno fa la campagna elettorale per il partito, ma se è il primo nominato nella lista, gliene frega niente la campagna elettorale. Potrà battersi casomai se è nella schiera di quelli che probabilmente restano fuori, perché se lì il partito, il loro partito ha più voti, loro sono più possibilità che la graduatoria arrivi al loro numero. E questa è la, come dire, la semplificazione delle democrazie, forse anche un po' la via d'uscita, ma questa è un'altra questione. Allora voi capite che i consigli regionali si sono trovati di fronte a questo potere inaudito di poter scrivere le regole del gioco del proprio sistema di governo ed essere incoraggiati a scrivere le regole del gioco che li metteva nell'angolo, non più il centro politico della regione, ma una propaggine del presidente della giunta, che veniva eletto direttamente dai popoli, dal popolo, e di conseguenza poi tra l'altro si portava anche un premio di maggioranza che lo stabilizzava nella sua maggioranza. Tenete presente che il presidente della giunta ha un proprio listino, è quello che la Polverini non è riuscita, che era quello che è rimasto nella Polverini, diceva comunque anche i cittadini di Roma che non possono votare per il popolo per il Popolo della Libertà, perché il Popolo della Libertà non ha fatto in tempo a presentare la lista, per colpa dei giudici comunisti naturalmente, loro comunque possono votare per me perché io ho la mia lista. Il presidente si presenta con la propria lista a livello regionale e uno può votare o il proprio candidato o la propria lista oppure il presidente, e il presidente c'è un suo listino che è quello che poi attinge per i premi di maggioranza. Sistema complicato che però sposta il peso politico della regione indubbiamente sul presidente della giunta regionale.
Scusi, dica. Il listino è in pratica una lista bloccata, sì. Però non si presenta al voto, cioè non si, quei candidati che sono inseriti nel listino non vengono votati. Perché sono legali per
presidente. Esatto. E questo che ha costituito la grande un pass della formazione degli statuti, perché ovviamente nei consigli regionali l'idea di fissare con propria scelta questo sistema è parsa un modo per deprimere il ruolo del consiglio regionale. Devo dire che il fatto che ormai si sia conclusa quasi la stagione degli statuti regionali mi è di conforto, perché ho passato degli anni a occuparmi di queste cose, a convegni, seminari, gruppi di autocoscienza dei consigli regionali e così via, e alla fine veramente non ne potevo più, perché dietro c'è tante cose. Tante cose, tra cui anche uno dei fraintendimenti della nostra democrazia.